L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
Un'ora di Champions, a dire il vero, questa è un'ora di Champions. Buona giornata ad Antonio Paolino, prima di me avete sentito Paolo Rossi, ottimizziamo anche il mio ritorno in cuffia. Eccoci, intanto sto verificando quella che potrebbe essere la formazione titolare, la probabile formazione di questa sera, 18.45, quindi manca ancor meno rispetto al solito, prima volta che giochiamo in questa fascia oraria, in queste giornate, e sembra rimbalzare fortemente al rialzo la possibilità di vedere un centrocampo a tre con Locatelli, Thuram, che sembra aver superato le verifiche a poche ore dalla partita e quindi dopo aver dato forfè nell'ultimo turno di campionato, proprio quello tanto discusso di San Siro, dovrebbe riappropriarsi del suo posto insieme a Locatelli, insieme a Combiners. Per quanto riguarda il Galatasaray non ci sono novità, perché mi ero preparato già la formazione e vedo che il tecnico turco Buruk rinuncia al doppio attaccante, lo utilizzerà eventualmente a partita in corso davanti il numero 45 Osimhen, alle sue spalle Yılmaz Akgün e Lang, pensate, questi ultimi Osimhen e Lang, l'olandese, insieme, no, Yunus, scusate, insieme hanno totalizzato gli 8 gol, 6 più 2, 6 per Osimhen, 2 per il turco, quindi tutta la forza offensiva del Galatasaray passa da questi due giocatori. Ribadisco, probabile formazione dentro con Combiners per rafforzare il centrocampo, per arginare, per provare ad avere anche sulla carta, in teoria, speriamo anche in pratica, qualcosa di più in mezzo al campo. Davanti, senza David, forfè, non convocato, praticamente non a disposizione, toccherà calarsi interamente nei panni di attaccante a McKennie, assieme ad Yıldız e Consensao, che agiranno sulle sue corsie. A destra Consensao, Yıldız a sinistra, dietro Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso, in porta Di Gregorio. Allora, tocchiamola subito non piano, perché tra poco andiamo a vedere anche la nostra formazione che stiamo riproponendo. Benissimo, Kalulu a destra, verrà squalificato in campionato una giornata, sembrava che potessero essere due, lo spiego perché non l'ho fatto in tempo ieri, perché se l'arbitro avesse scritto che gli è giunta per bocca di Kalulu qualche frase irriverente, capite che sarebbero scattate le due giornate, quindi ci auguriamo di no, e ci dicono, e abbiamo anche notato che non è successo nulla di tutto questo, reclamava semplicemente giustizia. Per il resto sono arrivate le motivazioni e le inibizioni. Se andate a leggervi l'editoriale di ieri a mezzanotte, il giorno prima, domenica sera, vi ho detto, arriveranno poi la squalifica di Kalulu, e arriverà, tocca al giudice sportivo, è un'altra cosa. Per quanto riguarda le inibizioni, a tutto il 31 marzo 2026 è ammenda di 15.000 euro per Comolli. Cosa significa? Inibizione, non potrà scendere negli spogliatoi, non potrà avere contatti con arbitri, addetti agli arbitri, funzionari federali, dovrà starsene fuori, ovvero stare in tribuna, perché da tesserato può comunque diventare un semplice tifoso dalla tribuna. Parliamo naturalmente di Comolli, 15.000 euro di multa per avere, al termine del primo tempo, allora è talmente ovvio e semplice, e io vi dico che qui si vede tutta l'inesperienza di Comolli e di... perché io guardo i fatti di casa mia, mi conoscete, no? Bastava evitare di farlo in quel modo. L'inesperienza si vede tutta, perché sei stato zitto per 24 giornate, hai subito un forte torto, ti devi far sentire nelle sedi competenti. La fotografia che cambia è la seguente, per farvi capire l'esperienza alta esperienza e la bassa esperienza anche di Giorgio Chiellini, che a differenza di Comolli si becca un'inibizione senza multa per 10 giorni, ok? Quindi va dietro la lavagna e per 10 giorni non può parlare, ma lo puoi far fuori, lo puoi dire, puoi continuare a lavorare, puoi far tutto quello che avresti potuto evitare in quella circostanza, perché noi non dobbiamo sbraitare per peggiorare la situazione, perché se avesse sbraitato qualcuno anche troppo in campo sarebbe stato peggio, perché ti avrebbe mandato via quello e quell'altro. Non so se spiego le ragioni della mia riflessione, ma dico che devi farti sentire quando non ti danno un rigore, devi venire in sala stampa, devi parlare, devi alzare il tono di voce, così lo sentono tutti e cerchi di educarne tanti in questo modo. Facendo in questo modo, vi dico, ti becchi cornuti e cazziati, lo sappiamo, ma lo capivamo, l'ho scritto nell'editoriale. Poi abbiamo già l'ospite, eh? Ah, allora lo chiamo immediatamente, pensavo non fosse ancora collegato. E fondamentalmente, Marotta cosa fa? Marotta, che abbiamo apprezzato la Juve, ma forse manca quel tipo di politichese. Manca, perché per essere cornuti e cazziati decido almeno qual è la strada più comoda per essere cornuti e cazziati, o non esserlo. Lui quando va a parlare? Chiellini entra in Lega perché queste cose mi infastidiscono. Entra in Lega ed elemosina due risposte ai cronisti davanti facendo il saluto istituzionale. Ed entra. Lì devi lanciare messaggi. Marotta entra dall'altra porta. Non si vede. Ok? Non dobbiamo salutare i cronisti. Se vuoi essere utile alla causa, perché poi chiedete a Radio Bianconera di andare in guerra, lo facciano lanciando i giusti messaggi, con i toni giusti, con le parole giuste, tutto quello che vuoi, ai microfoni della stampa. Sono loro gli amplificatori della situazione. Finisco. Cosa fa Marotta? Chiellini esce da dietro dopo. Marotta, nella sede della Lega Calcio, nella sede, coi marchi dietro e gli sponsor, tiene una conferenza stampa e attacca la Juventus dalla sede della Lega Calcio. Avete capito la differenza di esperienza e di potere? E lui gli è concesso in quel modo lì. Magari ha attaccato tutti, il mondo intero. Attacca la Juve, una concorrente, slealtà sportiva, e non gli succede niente. Perché non passa col semaforo rosso, passa col semaforo che lampeggia. Quindi non gli fanno la multa. A te che passi col semaforo rosso ti fanno la multa. Avete capito dove bisogna imparare? Avete capito dove la Juve deve cambiare? Avete capito che bisogna arrabbiarsi tutte le volte che capita qualcosa? Perché è vero che hai giocato con l'uomo in meno, ma non potevi cambiare in quel momento il protocollo. Caro Giorgio Chiellini, caro Daniel Comolli, non puoi cambiarlo in quel momento. Ti devi lamentare prima in modo preventivo. Detto tutto, così vi ho spiegato la mia posizione, andiamo velocemente perché abbiamo saltato l'appuntamento con la nostra ricetta e il nostro chef Dariad. Buongiorno Maurizio, perdonami, è lo sfogo delle 14, non ho preso il caffè. Buona giornata a te.
Buona giornata a tutti i radioascoltatori. Buona giornata.
Io ti lascio commentare, allora, quello che succede. Fammi un sunto, ti dico
che sono pienamente d'accordo con te. Perché comunque il sapersi comportare cambia tutta, la prospettiva da cui la si vede cambia tutto. E quella buffonata che abbiamo fatto, che non rientra per niente nello stile Juve, che tanto si parla di stile Juve, è una cosa che non andava, cioè non deve succedere. E lì entra in campo l'inesperienza di tutte e due, purtroppo. Anche se Giorgio ha passato tanto tempo sul campo, ma quando vai, purtroppo quando sei sul campo passi dentro quel tunnel. Quando sei un dirigente in quel tunnel non ci dovresti andare a fare le scenate, basta.
Allora, io non sono qui per allargare la chiacchierata, ma per dirvi che non è poi cattiveria l'inibizione, perché non è che poi devi chiudere tutto il fascicolo senza aver detto niente o per compensare. Bisogna farsi rispettare in modo preventivo. Poi l'errore più grosso lo combina chi non viene visto, non viene citato, si vanta di qua di là, il protocollo cambierà e quando cambierà sarò contento che Bastoni o Maurizio Olivieri o Antonio Paolino si beccheranno 4 giornate di squalifica per evidente antisportività nell'aver tentato di bleffare nel modo in cui abbiamo visto tutti. Però alzo le mani, chi è che non ha vinto con la furbata? Perché se facciamo parlare gli interisti mi tirano fuori la giocata di Nedved, se tocchiamo a noi diciamo la giocata di un altro giocatore dell'Inter, quello della Roma, della Lazio. Io voglio un altro calcio, voglio parlare di campo e di ricette, vero Maurizio? Me ne fai una molto amara, anche perché la devo portare al direttore Luciano Moggi, che interviene e sentirete anche la sua diplomazia o quando serviva, perché poi hanno cacciato lui, doveva essere tutto un mondo di fiori, di rose. Perché non è così? Perché non è così? Ce lo spiega la ricetta di Maurizio Olivieri, onestamente, mi sono sfogato.
intanto salutami il dottore, che è sempre un piacere risentirlo, rivederlo.
Te lo lascio ascoltare dopo,
Sentire i suoi editoriali sono sempre belli, perché è sempre un bel ricordo, poi anche quando lo vedo allo stadio fa piacere. Ricetta, allora, intanto i turchi diventano matti per una cosa che noi diamo per scontato, ma loro in tutti i pasti, e soprattutto adesso che inizierà il Ramadan, ci mettono una zuppa di lenticchie.
Ah, la zuppa di lenticchie.
Ed è fondamentale nelle loro cose. In tutti i loro pasti loro ci mettono la zuppa di lenticchie. Lenticchie rosse. E un po' piccantina la fanno, ma molto, molto semplice, perché io lavoro, ho uno chef turco che lavora con me e mi dice: guarda, fai rosolare cipolla, patate, quando ci aggiungi tanto brodo, dopodiché quando inizia a sciogliersi, a diventare molto morbida la cipolla, aggiungi anche le lenticchie, abbondante peperoncino e le lasci andare finché le lenticchie non si disfano. Dopodiché setacci tutto ed esce questa zuppetta abbastanza densa anche, che loro usano veramente in tutti i pasti, ce la buttano dentro. Zuppa di lenticchie,
magari anche un po' piccantina. O no?
Sì, piccantina, assolutamente piccante. Dopodiché però io dico: ok, loro ci danno la zuppa di lenticchie, però noi, visto che loro sono famosi con il kebab, da Torino gli portiamo un bel kebab di salsiccia di Bra.
Ah, okay.
non è che
non può mancare la salsiccia di Bra,
gli lasciamo far tutto, no? E allora gli portiamo una cosa che a loro non va, è un po' indigesta, perché loro prendono tutta la carne e la fanno cuocere fino allo sfinimento, no? Fanno tutti stufati loro. E invece noi andiamo a portargli la salsiccia di Bra.
Gustosissima. Prego, Maurizio, perdonami.
Gustosa, la scottiamo appena appena per illuderli, però dentro la lasciamo cruda.
Dalla Champions, sensazioni bellissime, prendiamoci le nostre responsabilità senza nasconderci. Cosa dice Spalletti con questa dichiarazione? Cosa ti aspetti? E come li possiamo stufare i turchi in campo? Siamo senza attaccanti,
intanto,
e loro hanno Osimhen titolare.
Lo so, loro hanno Osimhen e non solo, sono terribili per noi. Guardavo statistiche a loro favore in casa, e anche l'arbitro che non ci porta bene, perché ci vede sempre, quasi sempre perdenti, o perlomeno più perdenti che vincenti con lui. Però
l'arbitro di Bodo,
sì, esatto, l'arbitro di Bodo,
quella
che
cosa
lo so, però a due partite ci ha visti perdere con lui in campo, quindi
sì. Ma tu sei uno che va a leggere che arbitro c'è.
Sì.
Non ti ha stufato un po' questo? Vedi che torniamo allo stufato. Non ti ha stufato un po' il tema? E come giudichi quello che è capitato? Perché effettivamente la beffa passa da una situazione di gioco. Non penso alla malafede, ma capisco tutto quello che abbiamo detto in queste ore, che porta a una beffa, due beffe, alla squalifica, all'inibizione, tutto a tinte bianconere. Sembra quasi una congiura, però se
allora guarda, mi senti?
Ti sento, ti vedo bloccato, però ti sentiamo. E poi ti saluto.
Ok, va bene. Eccoti. Allora, il discorso semplice è questo: che purtroppo quando ci sono quei momenti dovresti essere freddo e razionale, non lo sei mai. Io però ero al telefono con un nostro ex dirigente che vi saluta, Pavel.
Oh, salutiamo zio Pavel.
Durante la partita io gli dico, perché ero fuori, scendo 5 minuti prima che finisca la partita, il primo tempo, e lui mi manda un messaggio e mi dice: che bastardata.
Ah, okay.
Io non sapevo nulla. Poi salgo e vedo cos'era successo. Cosa succede? Succede che gli dico: ma guarda Paolo, sinceramente a me sembra fallo, perché visto così in diretta mi sembrava fallo finché non ho visto dopo. Però io nel primo tempo, quando c'è stata la prima ammonizione di Kalulu, gli scrivo: cazzo, ma questo non è un'ammonizione. Io sono ancora
tutto
incavolato
live,
per
tutto
la prima
live.
Ammonizione. Capisci?
Allora ti dico anche dallo stadio, perché poi io sono onesto, anche dallo stadio poteva sembrare, no? Non hai un monitor, sei alto 7 anelli e può sembrare, no? È meglio stare zitti, visto che non vedi come chi vede meglio in campo, onestamente. Poi la prospettiva è cambiata, naturalmente.
La prospettiva
Va bene, Maurizio, ne ho approfittato, allergia? Sarà tutto il piccante che hai messo e quindi ti saluto, ti ringrazio e speriamo in una buona partita della Juventus, che
ciao
serve anche
tutti,
per far passare il raffreddore. Noi ci sentiamo più avanti, naturalmente, ci lasciamo subito, abbiamo dei vocali, andiamoli ad ascoltare.
Buongiorno direttore Adriano da Torino. Ma lei cosa dice lei? Cioè, non è che deve avere esperienza, cioè qua dietro a sti cartonati non è solo Marotta, cioè Marotta ha trovato terreno fertile che alla Juve non aveva. Cioè, ricordiamoci che quando Marotta era alla Juve ci davano le squalifiche delle curve, ci davano sempre le stesse robe. Cioè, Marotta è arrivato lì, hanno trovato procuratori, ha trovato la seconda carica dello Stato, ha trovato il sindaco, Marotta ha trovato terreno fertile, che questo andava a cena con i mafiosi e non le hanno fatto niente, le hanno dato una giornata di riposo con Inter Verona.
E questo è un altro discorso, perdonami, perché adesso la statua di Marotta, che tu me la vuoi demolire... Io non sono amico di Marotta, guardo e contestualizzo, ok? È arrivato in un sistema forte, il potere forte. Ragazzi, ci stiamo trasformando nell'Inter, che si lamentava di qualsiasi cosa. Lo volete capire che io non voglio questa situazione? Non mi piace questa situazione. Non so se ho reso l'idea, ok? Perché mi ricordo quando Sacchi, quando tanti dirigenti del Parma, del Milan venivano a Torino, erano sempre delle bolge, dei casini. E noi cosa dicevamo? Ma accettate accettate. Allora non dico che non sia successo nulla. Bisogna usare la propria forza, migliorare la propria potenza, forza politica, no? Per combattere il potere in determinate situazioni. Perché adesso non potete venirmi a dire che il male è capitato domenica e basta, perché si stanno lamentando tutti. Abbiamo già l'ospite, Luciano Moggi, buongiorno.
No, andiamoci con calma perché è troppo esagitato.
Perché mi fanno arrabbiare i tifosi, come mi dici tu. Perché adesso...
Ti fanno arrabbiare i tifosi, stai calmo,
hai ragione.
Come dire, adesso sto mangiando.
Ah, perché... stai ancora mangiando? Io ti ho detto...
No, ma mi fa restare di traverso proprio...
No, tranquillo, ti porto a Sanremo.
Procedi con ordine e con calma.
Ok, io con te avevo preparato un bel giochino, Luciano, perché ci tenevo, scherzando, diciamo le verità. Le parole più velenose sono veleni, Icardi o VAR o Moratti? Qual è la parola che... la busta che prenderesti per ribattere qualcosa?
No, non ho capito.
Le parole, no? Le parole di quest'oggi sono veleni, Icardi, VAR, Moratti. Che parola, a chi vuoi rispondere? Al VAR, agli arbitri,
guarda,
a Moratti?
Guarda, qui ci sarebbe da fare più risposte. VAR, l'ho già detto quando è nato, che è una cosa soggettiva, per cui si è manifestata tale. E poi dopo interviene quando non deve intervenire per protocollo addirittura, perché in quella circostanza di domenica era il buon senso che doveva intervenire il VAR, non certamente il protocollo, perché il fallo praticamente non c'era stato, per cui il problema di fondo, la munizione non esisteva. Quindi detto questo, praticamente sono inconvenienti che capitano.
Ci stava anche l'espulsione per Bastoni,
forse. È un arbitro, devo dire, inadeguato, perché ci fosse stato, per esempio, faccio un nome, Concetto Roberto, non rovinava la partita fin dall'inizio, praticamente magari era rivolto lo sguardo verso un'altra parte del campo e faceva finta che non fosse successo niente, oppure, non accorgendosi del fallo, andava dal segnaline a dire, a far finta di parlare per capire bene la situazione. Però
dimostrando di aver capito, poi dici
successo,
tu.
Non sarebbe successo poi, c'è anche un altro fatto.
Che cosa?
Guardate, fosse stato con Centro Bello, la partita sarebbe finita 2-2 con il recupero dell'Inter, della Juventus in inferiorità numerica. Magari agli ultimi 5 minuti metteva le due squadre al centro del campo, perché cominciava a fischiare
il campo. Di tutto di più.
La partita finiva 2-2 e nessuno poteva scandalizzarsi di niente. Questo è quello che adesso ci abbiamo, il VAR, che interviene quando non dovrebbe, o comunque interviene male quando invece dovrebbe. Per cui il problema di fondo bisogna accettarlo per quello che è, e siccome il calcio è un intrattenimento, bisogna considerare nell'intrattenimento anche il pari dei giocatori, ma soprattutto degli arbitri, perché gli arbitri sono come giocatori, possono tirare e sbagliare, possono fischiare sbagliando, quindi bisogna saperci convivere se è un intrattenimento. Se poi invece è qua praticamente un'attività di azienda, a quel punto lì diventa diverso, e allora a quel punto lì non è più un intrattenimento, ma diventa praticamente una corrida che sostanzialmente difficilmente poi potrebbe anche degenerare, come in effetti sta degenerando adesso per questo fatto qui dell'ammonizione praticamente di Calulu.
Certo, ci rimette la Juve, arrivano le inibizioni per i dirigenti della Juve, bisogna anche capire, contestualizzare e capire che la tecnologia, se si può utilizzare, se la si utilizza, riuscirà non a azzerare gli errori, perché molte cose saranno da interpretare, ma sicuramente in questi casi usciremo anche dal dubbio, no? Non sei d'accordo? No, cambiando il protocollo, i gialli, i rossi devono essere verificati tutti, non se primo giallo, se secondo giallo.
Ma scusa, se il VAR interviene,
sì,
praticamente deve intervenire nei momenti giusti, non
quando ci sono degli errori.
Il protocollo, cioè, non deve esistere più. Deve esistere l'esigenza del momento.
Deve intervenire quando serve.
L'esigenza del momento praticamente, perché il protocollo lascia il tempo che trova, mentre il VAR è fatto per correggere gli errori. Se di errore si è parlato, praticamente doveva intervenire il VAR. Questo è quello che nella sostanza non può intervenire. Allora mettiamo il VAR da una parte, lasciamo perdere il VAR.
Tutti lo volevano e poi non lo vorrebbero più utilizzare.
Allora,
io penso che ci siano delle strade.
Dicevano, quelli che dicevano un giorno, quando il VAR ci sarà, la Juventus avrà finito di rubare i campionati. Adesso sono quelli che lo maledicono. Sono quelli che dicono che il VAR non ci dovrebbe. È il mondo questo qui.
Vero, Luciano. Perché... Però poi quando capita anche all'Inter o ad altre squadre ti dicono che sono in credito.
Ma io,
questo,
guarda,
da tifoso dà fastidio.
Io non voglio fare differenze di colori, Inter, Juventus, eccetera. Io dico soltanto che il VAR dovrebbe intervenire quando c'è necessità.
Quando c'è necessità.
Di buon senso.
Mi sembra una risposta di buon senso.
Il protocollo dovrebbe essere lasciato da una parte. Poi che l'arbitro potesse andare a chiedere consigli all'assistente, che c'è lì per questo, penso che non c'erano dubbi che lo doveva fare, considerando tutto quel casino che è venuto fuori.
Senza nascondersi dietro al fatto che non lo può fare perché il protocollo non lo prevede, detto molto chiaramente.
Questo qui praticamente è il dramma di un qualcosa che non è utile per niente. Sì, ha salvato sicuramente qualche situazione, ma ne ha create anche di altre problematiche.
Posso chiederti una cosa, Luciano? Poi
no,
ti saluto.
No.
A me le cuffie dicono di sì. Senti, perché questa reazione così di Chiellini e Comolli, che sembravano molto, molto tranquilli, è una situazione grave.
No, a vedere quello che è successo.
Me lo spieghi?
Lo spogliatoio tra il primo e il secondo tempo, tranquilli, è una parola.
No, però fino a quella situazione lì, la partita prima, sembrava quasi che non esistessimo come presenza attiva.
Io questo non lo so perché
figlia di inesperienza, rabbia, che cosa hanno accumulato?
Non posso dire e giudicare cose che non ho visto. Io ho visto che le riprese dello spogliatoio veramente sono cose che non sono giuste, ma non sarebbero neppure da vedersi, perché ragazzi, qui attenzione, si tratta di aizzare un popolo, e siccome adesso il tifoso è un mestiere, non è più la carica di quello che va al campo a far tipo per una maglia, è un mestiere, bisogna stare molto attenti a questo, perché poi dopo, quando succedono cose irreparabili,
parole sante,
delinquenti eccetera, i delinquenti potrebbero essere anche chi aizza, attenzione.
Assolutamente, parole sante. Senti, questa sera è una partita importante,
no,
per la Juve.
Parole sante non lo so.
Parole quasi sante, parole quasi sante. No, nel senso che usi l'esperienza, il buon senso e la logica di situazione.
Adesso scusa, quando si legge che hanno ammazzato un tifoso a Milano che praticamente vendeva biglietti, questa roba qua, no? Bisogna cominciare a pensare che il tifoso non è più un tifoso semplice, è un mestiere quello, e il mestiere si difende, e lo difendono praticamente in tutte le maniere, e difendono in tutte le maniere quando si è aizzati praticamente il cervello.
Sì, sì, molto chiaro, molto chiaro. Un'ultima battuta sulla partita di stasera, come te l'aspetti? La Juve ha speso tanto dal punto di vista fisico e mentale, giochiamo senza attaccanti, McKenny, falso 9.
La Juve mi aspetta una cosa, siccome lì in quel contesto lì conta poco, se va fuori lascia il tempo che trova, l'importante è che lotti per il quarto posto, che è la qualificazione Champions del campionato, è lì che conta l'attività della Juve.
Definizione, non so se la risposta è giusta, se andrà così, ma definizione del nostro Luciano Moggi. Grazie Luciano, ci tenevo a sentire.
Invece non ci tenevo affatto.
Però mi hai detto sì lo stesso. Per questo vinci un premio, lo sai che ti porto a Sanremo e gli amici ci potranno seguire,
sì,
insieme.
Però non posso cantare perché sono stonato io, t'avviso subito.
Ma noi cantiamo il resto, venerdì 27,
allora,
giusto?
Allora salutami tanto i tifosi juventini e devi dire loro
ti ascoltano,
di dire fino alla fine, perché fino alla fine, poi io c'avevo un amico che alla fine praticamente finì come sapete come, per cui devono fare come l'Inter, come quelli dell'Inter, che praticamente
fare i furbi?
Non negano anche che sono che si guardano allo specchio.
Certo.
Quando praticamente c'è da parlare di Calciopoli, non tengono conto che c'è stato un altro processo uguale a Calciopoli a Milano, nel quale processo a Milano dicono, avendo letto tutte le intercettazioni, che il presidente dell'Inter faceva lobbying con gli arbitri, mentre il procuratore,
quello che ha parlato ieri, lo stesso che ha parlato ieri,
sì, mentre il procuratore Palazzi ha detto che l'Inter è la società che rischia più di tutti per il comportamento illegale del suo presidente Facchetti. Queste cose qui praticamente andrebbero ridette, l'ho detto per io, ma le andrebbero ridette anche dai tifosi al presidente dell'Inter, Moratti, il quale sblafera ogni tanto senza sapere quello che dice. Capisci?
Assolutamente.
Quindi allora lasciare da una parte fino alla fine
per farsi sentire di più.
All'inizio sarebbe più opportuno, perché praticamente c'è chi non lascia cadere niente, come ti ripeto, e invece c'è quelli che dicono ma fino alla fine speriamo che sperare
è diverso che fare,
no,
è diverso,
sai,
che fare.
Chi sperò sempre sai come finì, no?
Mi ricordo delle risposte di Marcello Lippi, devo andare a riprendere solo quelle sue dichiarazioni che magari gli passavi tu. Grazie Luciano Moggi,
ciao,
alla prossima, ciao. Alla prossima Luciano Moggi, vedete, riesco a tirarlo dentro, a fargli rispondere un po' su tutto, e la logica dice qualcosa di simile a quello che abbiamo fatto, ma di diverso e forse di più efficace.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
l'ora della vecchia signora.
Non l'hanno ancora capito, non l'hanno ancora capito i tifosi, neanche Manuel, tu mi stupisci. No, capisco quello che è a fianco, chi è quello a fianco? Che non lo so, non si vede. Sei lo stegista? Mamma mia, io ho dato l'ok, ho firmato per la tua presenza? Mamma mia, ma come ve le devo spiegare? Il protocollo va cambiato, ma non devi aspettare il momento opportuno, devi anticipare i problemi. Perché se fosse capitato a parti invertite sarebbe stato un casino, ma io non voglio essere loro. Quel casino che fa la Juventus, che si è risvegliata dal letargo, lo deve fare puntualmente tutti i lunedì. Chiellini entra davanti alla federazione e saluta e va dentro. Lì devi gridare, devi lanciare il petardone, che lo riprendano tutti i quotidiani, che venga ascoltato da tutti i tifosi, che vada in bocca agli altri, non mentre scendi e non ti farebbero nulla. Non che scendi, ma non che voglio attaccare la mia Juve, per farvi capire come si vincono le partite politiche. Se no passi per l'inesperto e ti becchi anche l'inibizione. 10 giorni fa ridere, se ne andrà in vacanza alle Maldive, pagato. Deve stare lontano dal campo. Poi Bastoni, gli dai 2 stecche la prossima partita, onestamente gli dai 2 stecche. Non si può chiedere, l'ho chiesto anch'io, se c'è un codice etico che non venga portato in nazionale. Ma cosa ci interessa che non vada in nazionale? Ha fregato te, basta e avanza. Tutti, anche Tardelli ieri sera. No, sarebbe sbagliato perché la nazionale in questo momento ha bisogno di Bastoni. Ma metto un ragazzino dell'Italia Under 21 se voglio dare veramente un segnale. Ma vi rendete conto che facciamo le guerre contro i muri di gomma? Tutti predicano bene. Quell'altro, il giorno prima, l'allenatore. Vorrò vedere quando un allenatore si alza, perché non pensava che potesse capitare, il destino bastardo, subito a lui. Sarebbe dovuto andare in conferenza e dire: ho parlato con Bastoni, l'ho tolto perché era nervoso, rischiavo di perderlo, faccio gli interessi della mia società, chiedo scusa perché ho avuto un grosso vantaggio che mi ha portato a battere la Juventus. Invece no. E cosa deve dire il giudice sportivo che squalifica per una giornata Kalulu? Non poteva non squalificarlo, non poteva non prendere in mano il malloppo di Comolli, che è stato zitto fino adesso. Ma diglielo in inglese. E infatti l'ha insultato in inglese. O stiamo zitti o parliamo. O se no lo fai negli spogliatoi quando non ti vedono. Non sarebbe cambiato nulla. Ma non emerge questa melma. Devi farti rispettare di più nelle sedi competenti. Punto. Marotta cosa fa? Finisce la riunione in Lega, si appropria del palcoscenico col microfono della Lega, con gli sponsor dietro, e parla, e nessuno gli può negare quella parola. Perché non sono andati a parlare lì i nostri dirigenti? Perché non gli hanno ribattuto in faccia? Dopo, prima, quello che vogliono. No, ci siamo preoccupati di non parlare con Spalletti prima di Antonio Conte, perché Antonio Conte non ha parlato. Poi parla troppo, abbiamo mandato Locatelli, che alla mia domanda sugli arbitri, ma non sapevo cosa sarebbe capitato, cosa dice? No, non voglio alimentare polemiche. E il giorno dopo cosa abbiamo fatto? Cornuti e cazziati. Abbiamo però la necessità di spostarci da questi temi che ci hanno tolto energia, che ci hanno tolto freschezza, speriamo non troppa, perché stasera, tra pochissimo, ecco, 14:45, alle 18:45, 4 ore esatte, si alzerà dal suo letto, dalla piscina, dopo aver mangiato, Camillo De Michelis andrà in direzione stadio. È già in piedi. Buongiorno Camillo, eccolo lì, che bel panorama. Ciao Cami. Aia, appena mi ha salutato è andata via la linea. Ti abbiamo... Adesso ti abbiamo recuperato, sì, questione di collegamento. Okay. Eccoti.
Ho pensato un panorama diverso per te, Antonio, perché stamattina sono andato in piazza Taxfim per cercare di capire, no, anche gli umori di un posto molto caro ai tifosi del Galatasaray. Poi sono andato davanti allo stadio del Besiktas, ho parlato con l'Aquila, che è un centro di culto qua di Istanbul, e per...
L'abbiamo un po' riperso.
Con la nave sono venuto qua in mare, sono più o meno in mare, per quello la linea probabilmente non è eccezionale, proprio per rifarti vivere quel momento di ansia, ecco.
Assolutamente,
Antonio,
assolutamente. Ricordati che per
ho una chicca per te.
Vai con
ho
le
una
chicche.
Una chicchetta per te.
E poi probabili
informazioni. Oggi sono tutti pazzi per Kenan Yıldız. Quindi ti posso dire che allo stadio ci sarà colui a cui Yıldız deve il nome, Kenan Doğulu, che è un cantante molto famoso in Turchia, perché qualche anno fa, nel 2003, ci fu un terremoto molto brutto a Smirne, e la famiglia di Yıldız viveva proprio a Smirne prima di trasferirsi in Germania, e il cantante fece un concerto per poi donare gli incassi a Smirne e la popolazione.
C'è Camillo in collegamento da Istanbul. Eccoti qua, di nuovo in movimento, ti ascoltiamo.
Il padre di Yıldız sostanzialmente aveva fatto una promessa a sua moglie che se fosse nato un figlio maschio l'avrebbe chiamato proprio come questo cantante, perché aveva fatto del bene alla popolazione turca con quel concerto. E oggi sarà in tribuna a vedere la partita e a sostenere anche Kenan Yıldız. Ecco, questa è una piccola chicca che ti do legata alla partita. E ci sarà anche Vincenzo Montella, che è il commissario tecnico della Turchia, perciò queste un po' sono le
curiosità
di Istanbul.
I racconti, esatto, di Istanbul. Senti, dimmi un po' com'è stata la mattinata, come hai passato la mattinata, quali percezioni hai? Sappiamo che le chat funzionano sempre bene anche in entrata e in uscita con il mondo bianco-nero lì. Hai incontrato tifosi, dirigenti, hai avuto modo di fare qualche riflessione a microfoni spenti?
Allora, la riflessione è arrivata ieri sera, perché Spalletti sostanzialmente ha indicato McKennie come punta, ha fatto capire che Openda non è pronto per questa partita, e qua bisognerebbe poi fare delle valutazioni, però credo si sposteranno a giugno perché il mercato è chiuso. E per il resto ho visto i dirigenti della Juventus andare nell'high school del Galatasaray, perché c'era il pranzo UEFA, avete anche poi tutte le immagini, e non è una location classica per un pranzo UEFA, Antonio, perché sostanzialmente il club turco ha portato i dirigenti della Juventus a casa loro, nella loro scuola, per far vedere anche i loro ragazzi, e la Juventus al tempo stesso era molto curiosa di vedere le strutture del club turco, perciò hanno fatto questo incontro proprio dove c'erano tanti ragazzi ad aspettare la dirigenza della Juventus al completo, come lì Chiellini, Ottolini e Modestò. E sostanzialmente ti posso poi dire che la Juventus non si allena da domenica, dove ha fatto soltanto scarico quelli che hanno giocato, e però stamattina
il fatidico allenamento provino. Invisibile, giusto? Il cosiddetto allenamento invisibile.
Esatto, e hanno fatto sostanzialmente un provino per Thuram, che dovrebbe giocare titolare. Questa è la novità che ti porto oggi: Thuram titolare, McKennie punta, e l'unico ballottaggio, l'ultimo, è proprio con Comeyne e Smiretti. Ma faccio i complimenti alla nostra regia, perché dovrebbe essere questo il collocamento dei centrocampisti, non un tre quarti ma una mezzala, e dovrebbe essere con Maynes,
in maniera da usarlo come perno sia Thuram sia con Maynes, per dare interscambiabilità tra Yıldız e Cambiaso sulla sinistra, Kalulu e Consensao dall'altra parte. Senti, si è parlato di arbitri ieri sera, sono arrivate le decisioni del giudice sportivo, tutto quello che ci aspettavamo. Sarebbe stato difficile ipotizzare qualcosa di diverso che potesse sanare l'ingiustizia dell'espulsione. Sappiamo che è dalla prossima volta, eventualmente. A te hanno stupito un po'? Io ero a San Siro, poi non abbiamo avuto modo di incrociarci, per una trasferta ci siamo separati, studio Istanbul. Ti chiedo...
Ti manco, eh? Ti manco,
ti manco, vero? Il direttore che ti sveglia al mattino, ti manda a prendere la colazione, portarla a letto in camera del direttore. Al di là di questo, no, ti faccio i complimenti per il lavoro che stai svolgendo anche per Radio Bianconera, non solo Bianconera News, video, tutto Juve, tutto Mercato Web. No, ti chiedo, hai raccolto un po' gli umori dei tifosi? So che sono degli estremisti di passione, che è un complimento, e quindi parte da quella presa in giro plateale di bastoni e tutto. È anche vero che bisogna andare a cambiare quel protocollo, se non addirittura azzerarlo, per dare la possibilità, secondo me, al VAR di intervenire ogni volta che ce n'è bisogno, cioè di fronte a un evidente dubbio, per toglierne e non aggiungerne.
Sì, Anto, guarda, mi ha fermato un tifoso e mi ha detto: ma come mai ci tolgono dei rigori a volte e poi invece abbiamo giocato con in inferiorità numerica quando avevamo ragione, anzi dovevamo giocare in superiorità numerica? Perché paradossalmente non è stato, non c'è una regola dove dice che il secondo giallo inventato è errore, evidente errore, che è la motivazione per cui dovrebbe intervenire sempre il VAR. E questa è una falla, no, di regolamento. Sai, quando ci sono le falle di regolamento, Antonio, secondo me devi prendere spunto per migliorare subito e dare un segnale. E il segnale che poteva dare la Lega era quello, il giudice sportivo era quello di cambiare le squalifiche, ovvero sanare l'errore, il torto fatto a Kalulu e punire Bastoni, che aveva avuto un comportamento scorretto, visto che nel comunicato c'è scritto comportamento scorretto per Kalulu. Ecco, sarebbe stato un'occasione,
se no sarebbe stato l'errore tecnico e dovevi rifare la partita. Esatto. Quindi devono dichiararlo in qualche modo.
Esatto, però così, avendo ormai tutti ammesso l'errore, secondo me, e questo deve essere lo spunto per cambiare. Nessuno ti chiede di rifare la partita, perché tanto lo sappiamo, non si può fare. Però utilizziamo un grave danno per dare una lezione a tutti. E purtroppo però non si fanno queste cose, e la Juventus è doppiamente colpita. Beh, lo dicevi fatta, tu proprio prima, certo, prima del mio ingresso, perché ha perso una partita dove doveva giocare in superiorità numerica e perderà anche Kalulu nel corso della partita contro il Como. Quindi questa è una doppia beffa. E la gente è arrabbiata già dalla partita contro la Lazio, adesso è inferocita, però dobbiamo purtroppo accusare il colpo e cercare di migliorare tutto. La sensazione però ieri è che ci sia stata la politica, e non sto citando la Russa o il sindaco di Milano, ma la politica del calcio, ovvero Marotta, che si sente toccato quando non è stato mai citato dalla Juventus e prende le parti di un sistema arbitrale, Rocchi, che probabilmente è caro a lui, è un designatore che è più da quella parte lì. E allora, sai, quando entra in campo la politica, credo che si stia sbagliando, perché il gioco di potere è una cosa che esiste da sempre. Però in questo momento qua è troppo evidente, quando diventa troppo evidente si rovina il calcio, ed è la cosa che piace più a noi.
Sfruttiamo l'occasione, l'hai detto molto bene, l'hai sintetizzato molto bene, sfruttiamo l'occasione per cambiare le falle, per annullare queste falle, modificare un protocollo che necessita di una forte revisione, ma di una forte revisione necessita anche la categoria arbitrale, la categoria dirigenziale italiana, la struttura, i dirigenti, che abbiano veramente tutti la volontà di stare zitti quando ogni parola in più offenderebbe la lealtà di un semplice tifoso. Ricordo ai tifosi che basta però non ribaltare le situazioni in base alla propria convenienza, perché noi ci poniamo sempre a metà dei problemi. A metà del problema, perché ci vuole un po' per raggiungere l'altra sponda di Istanbul. Io conosco bene quella parte lì, la tua nave l'hai già persa, quindi ce n'è una tra 45 minuti.
Per adesso no.
Attenzione, poi il tramonto sul Bosforo è particolare. Dirigiti verso lo stadio, perché diventa un'altra città, quella che non è ancora alla vista nella nel suo caos. Caos che non speriamo non creino alla Juve. Che partita ti aspetti? Come te la immagini? Arbitraggio, perché queste cose rimbalzano anche nelle sale arbitrali europee, al Galatasaray, gli attaccanti, Icardi, Osimhen, sfide nelle sfide, e poi ti saluto.
Ma guarda, loro parlano un po' degli attaccanti, ma principalmente, Antonio, la cosa di cui vanno veramente fieri è lo stadio, la bolgia. Loro parlano di questo effetto importante che genera il loro stadio, questo tifo. Non c'è una curva, è tutto una curva. Quindi quando parlavo con i colleghi ieri mi dicevano: guardate che qua è durissima, però al tempo stesso credo che questo sia l'esame di maturità che dobbiamo superare. Cioè, noi oggi dobbiamo giocare da Juve, come abbiamo fatto a San Siro, entrare in campo e provare a dominare la partita. Sarà difficile, perché loro vorranno accendere ancora di più questo stadio. Ti faccio un esempio: lo store del Galatasaray aveva la musica già stamattina alle 10, cantavano già stamattina alle 10. Quindi in questo caso credo che per la Juventus debba essere una prova, ovvero entrare in campo spalle larghe, testa alta, personalità e non farsi spaventare. È questo che mi aspetto dalla partita della Juve.
Quanta, in base al risultato sì, ma poi c'è anche la sfida di ritorno, quanto inciderà in percentuale la partita di questa sera, la gara d'andata in trasferta in quella bolgia?
Tanto, tanto, Antonio, perché se tu riesci a mangiare, tra virgolette, a casa loro, sicuramente verranno a Torino con un altro spirito, anche un pochettino spaventati. Se tu invece non dai quella sensazione lì, loro a Torino possono arrivare con un altro tipo di carattere, con un altro tipo di ambizione. Perciò credo che il primo approccio conoscitivo sarà importante anche per poi l'evoluzione della gara di ritorno.
Io dico che un gol lo facciamo, non dico il risultato. Chi lo segna lo faccio dire a te.
Weston.
Salutami Nando Golu. Voglio una foto di Camillo De Michelis con Nando Golu che dice viva Radio Bianconera, se no la prossima trasferta vado da solo. Ciao Camillo, un abbraccio, buon lavoro, buon rientro allo stadio, e in serata lo sentiremo, lui dallo stadio, noi dal salotto qui a Torino, ma soprattutto dal super salotto di Colpo di Tacco da Roma. Siamo arrivati praticamente alla fine. Io, avete visto, Radio Bianconera è una squadra, ci si sostituisce l'impegno. Camillo in trasferta adesso alle 5, poi arriveranno gli amici di Colpo di Tacco, prima c'è già Franco Leonetti in versione turca, quindi rimanete all'ascolto e nel frattempo ascoltiamo un vocale, ne voglio sentire uno fino alla fine.
Direttore, buongiorno, Mimmo. Io non sono tanto d'accordo su quello che sta affermando, ma non per qualche cosa, perché in quei momenti così concitati e di arrabbiatura può succedere di tutto. Non è che è una cosa che è anormale. Io vorrei solo avere la certezza che chi ha fatto prima di Comolli e Chiellini, cioè altre società che hanno gridato in faccia hanno preso le stesse multe, non lo so,
su questo ti do ragione, hai perfettamente ragione, cioè l'importante è che non ci siano due pesi e due misure, su questo ci troviamo d'accordo, ma poi il peso e la misura lo dobbiamo far contare nelle sedi opportune. Chiellini arriva, saluta, Marotta entra da dietro, esce e parla in conferenza stampa davanti a tutti i giornalisti. Cosa avranno ripreso di più? Marotta o Chiellini? Quindi impariamo le regole di quel gioco. Ciao, forza Juve, sempre fino alla fine, anche quando sbaglia, tifiamo Juventus. Sarà una bella partita, dura, ma riprendiamoci quello che ci hanno tolto. Il calcio è anche questo, e a volte è capitato essere anche noi dall'altra parte. Ricordiamocelo sempre, non facciamo gli interisti, non piangiamo lacrime di cartone. Siamo juventini. Ciao! Adesso Franco Leonetti, versione turca.
L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.